E a questo punto siamo arrivati all'appuntamento settimanale con la Federazione Donne Evangeliche in Italia. Questa settimana prendiamo in considerazione la presenza della Federazione nella Svizzera italiana e in particolare ascolteremo una riflessione biblica a cura di Silvia Rutigliano. Silvia è una giornalista, adibatrice, predicatrice locale e il brano che prenderemo in considerazione si trova nel libro biblico di Ruth, capitolo 1, i versi da 15 a 21. Naomi disse a Ruth: «Ecco, tua cognata se n'è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu, come tua cognata». Ma Ruth rispose: «Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Noemi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme, e quando giunsero a Betlemme tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: «È proprio Naomi?» E lei rispondeva: «Non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, poiché l'Onnipotente m'ha riempita di amarezza. Io partii nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?»
La storia, narrata nel breve libro di Ruth, inizia con un'emigrazione. Elimelech e sua moglie Naomi, a causa di una carestia, partono da Betlemme in Giudea e si trasferiscono con i loro due figli nelle confinanti campagne di Moab. Dopo un po' Elimelech muore e i due figli, fattisi grandi, sposano due ragazze del posto, di cui una è Ruth. Ma presto muoiono anche loro, i suoi figli, e Naomi, molto infelice, decide di tornare da dove era venuta, avendo sentito che laggiù la carestia era finita. E dice alle sue due nuore, che volevano seguirla, di rimanere lì, nel loro paese, e di rifarsi una famiglia, perché lei non ha più niente da offrire. Le due giovani donne piangono e non vogliono separarsi da lei, ma alla fine una cede e rimane, mentre Ruth fa la sua grande dichiarazione, che possiamo chiamare una dichiarazione d'amore. «Non insistere perché io ti lasci», dice, «perché io resterò con te per sempre, sarò sempre al tuo fianco finché morte non ci separi». È una decisione che Ruth prende senza fare calcoli di convenienza, senza che vi sia uno scambio di favori. Dunque Ruth lascia la sua terra e la sua famiglia d'origine, lascia perfino la sua religione e si avvia con la suocera Naomi. Così ecco chi sono le due donne che arrivano nel paese di Giuda. Naomi, vedova e senza più figli, Ruth ugualmente vedova e senza figli, e per di più straniera, e non una straniera qualsiasi, ma una moabita, appartenente a un popolo disprezzato in Israele. Povere, senza nulla. Naomi nella sua afflizione vuole essere chiamata Mara. Naomi significa dolcezza, Mara amarezza. Dopo il loro arrivo a Betlemme devono trovare di che vivere. Ruth va quindi a spigolare in un campo dietro ai mietitori e si trova per caso nei terreni di Boaz, un lontano parente del marito di Naomi. Questo Boaz, saputo come Ruth si era comportata con la suocera, la accetta con favore e invoca su di lei la benedizione del Signore. E alla fine la sposerà. Dal loro matrimonio nascerà Obed, che sarà il padre del padre del re Davide. Ma questo Obed non è solo il figlio di Ruth, è in qualche modo anche figlio di Naomi. Si legge nell'ultimo capitolo: «Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e gli fece da nutrice. E le vicine dissero: è nato un figlio a Naomi!» Il bambino arriva come una sorta di adozione, ma è evidentemente anche il frutto dell'amore che lega Naomi a Ruth. Uno dei temi forti di questo libro biblico è l'estraneità, l'essere stranieri. Quando Elimelech e Naomi con i due figli partono da Betlemme e arrivano nel territorio di Moab, diventano degli stranieri. Tutti quelli che cambiano paese, prima erano gente del posto, autoctoni, indigeni, poi tutto d'un tratto sono stranieri. Eppure i figli di questa coppia trovano moglie e sembrano ben integrati. Le famiglie delle giovani sono quindi state accoglienti verso di loro. Poi c'è il cambio di campo. Noemi torna alla sua terra e viene accolta come una di casa. Ora è Ruth che diventa straniera, ma anche lei viene accolta bene. La legge ebraica prevede che lo straniero venga trattato come persona bisognosa di aiuto. Anche noi, nei moderni paesi occidentali, abbiamo le nostre leggi per aiutare e proteggere le persone più disagiate. Ma vediamo bene che non è abbastanza. Con l'amore possiamo fare di più, molto di più. L'amore supera ogni differenza di popolo, di tradizioni, di genere. L'altro tema forte di questo libro biblico sta nella dichiarazione di Ruth: «Il tuo Dio sarà il mio Dio». Perché qual è il Dio che Ruth vede? Qual è il Dio di sua suocera Naomi? Non è certo un Dio vittorioso, un Dio trionfante, al contrario. Riascoltiamo alcune delle parole di Naomi. «Il Signore mi riconduce spoglia di tutto. L'Onnipotente mi ha resa infelice. Questo è il Dio che Ruth decide di fare suo». E questo Dio è tutt'altro che una garanzia, è un Dio che a volte guarda dall'altra parte. Gesù sulla croce grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eppure è proprio a questo Dio che Gesù ci invita a credere e ad affidarci, sapendo che Dio non sarà mai nelle nostre mani, in nostro potere, non agirà come noi immaginiamo, come noi vorremmo, come ci aspettiamo, ma secondo la sua volontà. E se il libro inizia con un'emigrazione e poi la decimazione di una famiglia, con un Dio che non protegge, il proseguimento della storia e il finale del libro, gioioso e pieno di speranza, mostrano un altro volto di Dio, la misericordia e la benignità. Le due donne povere, senza nulla, ricevono accoglienza dal popolo, aiuto materiale, ricevono la gioia di un bambino che rappresenta il proseguimento della vita che poco tempo prima sembrava finita. E l'amarezza torna ad essere dolcezza. Come sta scritto nel libro del profeta Isaia: «Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore».
Ringraziamo Silvia Rutigliano per questa riflessione che, ricordo, ha preso spunto da un testo del libro dell'Antico Testamento, il libro biblico di Ruth, il capitolo 1. E adesso ci ascoltiamo dal CD Musica Protestante un salterio calvinista, «Che Dio si levi e noi vedremo», di Greiter, un brano che presenta il testo del Salmo 68. Cantato dalla Corale Evangelica di Torino, diretta da Flavio Gatti. Registrazione realizzata a Torino l'1 e 2 aprile dell'anno 2000. Dopo questo inno continuiamo la nostra riflessione con la Federazione Donne Evangeliche in Italia, in particolare questa settimana nella Svizzera italiana. Noi pensiamo che il protestantesimo in Svizzera sia tutto un fenomeno che non interessa l'Italia, perché l'Italia ha avuto un suo percorso storico particolare. In realtà ci sono dei collegamenti abbastanza importanti tra la riflessione anche teologica, la testimonianza di credenti che avevano una simpatia per il protestantesimo e che a un certo punto sono dovuti scappare via dall'Italia, da quello che era l'Italia. A quel tempo l'Italia era composta da tanti piccoli staterelli E abbiamo in nostra compagnia Patrick Giovanoli del gruppo di progetto Florio Soglio. Allora, Soglio è un paese, Florio invece è un cognome, ed è un cognome importante. Buongiorno intanto.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito e buongiorno a chi ci ascolta. Allora sì, Florio sono importanti, prima di tutto sono un cognome di Michelangelo Florio e del figlio Giovanni John Florio. Michelangelo Florio che è fuggito, perseguitato e seguito dall'Inquisizione, è fuggito dalla Toscana per arrivare prima di tutto in Inghilterra, a Londra, a metà del 1500, per cui conosciamo e sappiamo che l'Inghilterra a quell'epoca abbracciava i riformati e li vedeva come personaggi importanti proprio contro il papato di Roma, fino a che però poi anche in Inghilterra c'è stata la Maria Sanguinaria che a un certo punto, e dunque cerco di farla breve, dice ai protestanti: rimanete qua e vi convertite, altrimenti ritornate da dove siete venuti. E Michelangelo Florio, di origine fiorentina, non ritorna in Italia, ma grazie a dei personaggi all'epoca importanti, i Salis, va a lavorare come pastore riformato a Soglio, paesino del Grigione italiano, dunque della Svizzera italiana, dove praticamente lavora quale pastore riformato per la comunità del paesino di Soglio, ma fa anche da notaio e soprattutto insegna lingue, matematica, filosofia, dunque quelle materie dell'epoca importanti alle persone che a Soglio erano nobili, dunque i Salis.
Perché a distanza di 500 anni ancora c'è qualcuno che ricorda Florio padre e Florio figlio, insomma, come mai anche per la comunità di Soglio e per la Svizzera italiana sono personaggi significativi?
Sì, questa è una domanda molto pertinente e ringrazio per averla posta. Io abito prima di tutto a Soglio e sono venuto a conoscenza di questo personaggio grazie a delle persone che sono venute a Soglio cercando informazioni su Michelangelo Florio perché convinte che fosse il padre delle opere shakespeariane. Allora, dell'ambiguità legata a Shakespeare se ne parla in maniera ciclica e ovviamente sentendo questa cosa, soprattutto le persone come me che abitano a Soglio sono state stuzzicate da questa tesi, per cui poi ci siamo addentrati nelle scartoffie e in collegamento con veri storici per capire com'è la situazione. Oggi come oggi sappiamo che Michelangelo Florio non ha scritto le opere shakespeariane, ma il figlio Giovanni Florio, che poi è rientrato intorno al 1564-65, è ritornato a Londra e si è affermato come personaggio importante nella traduzione delle opere letterarie dall'italiano all'inglese, ma anche dal francese all'inglese. Ecco che queste sue traduzioni sono state opere importanti e divulgatrici, cose e tematiche che poi Shakespeare e il gruppo di intellettuali in cui bazzicava anche Shakespeare hanno ripreso per scrivere.
Quindi non c'è un rapporto diretto, ma indiretto sì. Shakespeare conosceva le opere di traduzione di Florio.
Possiamo affermare, questo è anche indicato nella Enciclopedia Britannica, come Giovanni Florio col suo lavoro di traduzione ha dato del materiale a disposizione degli intellettuali di quell'epoca per poi realizzare le opere shakespeariane.
E quindi è ancora un esempio di cervelli in fuga dall'Italia che insomma trovano e si affermano in altri paesi a vari livelli. Ecco, invece per quel che riguarda la realtà svizzera, qual è forse l'apporto più significativo che ancora oggi viene ricordato dei fratelli Florio? Lei l'abbiamo presentato come facente parte del gruppo di progetto Florio Soglio. Ecco, che cos'è questo gruppo di progetto? Cosa fate, insomma?
Beh, come gruppo di progetto abbiamo l'obiettivo e miriamo a far conoscere il personaggio Michelangelo Florio, dunque il padre, e il figlio Giovanni Florio, perché riteniamo che siano stati dei personaggi importanti. Allora, il primo non solamente come pastore, ma soprattutto come traduttore di quelle che sono le opere scritte anche in latino, e poi tradotte da lui in italiano proprio per una divulgazione popolare. E il figlio per due aspetti. Uno ancora per quanto riguarda la traduzione delle opere dall'italiano all'inglese, dunque poi arricchendo notevolmente tutta quella che è la lingua inglese, e poi soprattutto in collegamento con questo arricchimento per la pubblicazione del primo dizionario italiano-inglese, opera del fine del 1500, che ha arricchito anche in questo senso notevolmente la lingua inglese.
Pensa un po'. Forse possiamo andare verso la conclusione. Magari non tutti conoscono i Florio, però moltissimi evangelici, insomma, quando si parla di Diodati, sanno benissimo di chi si tratta. Anche lui, figlio di un italiano fuggito dalla Toscana per motivi appunto di persecuzione religiosa. E poi il figlio che diventa un traduttore importantissimo della Bibbia in lingua italiana, una delle prime traduzioni veramente popolari. C'è ancora appunto un'attenzione per quello che è l'eredità che viene dall'Italia per il protestantesimo svizzero.
Ma quello che notiamo è che la conoscenza diventa sempre più ampia, dunque l'abbinare i personaggi storici dell'epoca, riformati, esuli, con tutto il loro bagaglio culturale di conoscenze che hanno portato nei territori che allora erano tolleranti, dunque per cui poi questi personaggi perseguitati dall'Inquisizione si rifugiavano, erano dei personaggi che portavano un arricchimento notevolissimo a livello culturale, per cui sappiamo anche che, per esempio, proprio nella Valle Bregaglia, l'italiano, oggi lingua madre, è arrivata e si è stabilizzata proprio grazie a questi personaggi arrivati dall'Italia.
Questa è un'altra notizia interessantissima per chi si occupa naturalmente di storia e di storia della lingua anche in Svizzera. Allora, noi ringraziamo davvero Patrick Giovanoli, lo ripetiamo, del gruppo di progetto Florio Soglio, e grazie anche per la vostra azione per il mantenimento della conoscenza storica anche di queste cose. Grazie davvero, a risentirci in una prossima occasione.
Volentieri, grazie.
E con questa intervista a Patrick Giovanoli noi concludiamo il nostro appuntamento con l'AFDEI. Questa settimana, come avete sentito, siamo andati oltre confine, anche per segnalare che questi confini, persino nel XVI secolo, erano dei confini molto labili e con importanti scambi culturali e religiosi tra l'Italia e la Svizzera. Diamo appuntamento alla settimana prossima per un nuovo appuntamento con l'AFDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia.